professor Brancozzi, lei fa i conti, me li faccia dopo aver visto questa partita. Buongiorno prof, ciao.
Buongiorno, Simone. Buongiorno Antonio. Ciao a tutti, fratelli bianconeri.
Se vince l'Inter e va in finale, le azioni Juventus scendono o salgono? C'è anche
oggi,
rumore?
Oggi abbiamo avuto 3-4 giorni buonissimi.
Sì.
Oggi perdiamo il 3%, ma siamo a 3.14, che è una quotazione più alta.
Altissimo.
Rispetto a mercoledì scorso che ci siamo visti. Quindi continua nel solito reframe che ti ho spiegato.
Che ci hai spiegato, Io te lo faccio ripetere ogni volta, sempre in una, con una formuletta diversa, perché sai che ogni settimana c'è qualcuno di nuovo. Per quale motivo, che ce l'hai ripetuto, cioè c'è questo mercato fluttuante e qualcuno rastrella? Ho imparato la lezione?
Rastrella è come se fosse, non so, un camion di breccia, e a forza di rastrellare rimane sempre meno breccia da rastrellare. Quando quella breccia che è rimasta nessuno la vende più, le azioni salgono, quindi c'è poco flottante.
Poco?
Questo poco flottante se lo prende, lo vuole prendere uno, se lo sta comprando, e quindi succede che chi non ha bisogno di vendere si ritrova il titolo che sale. Quindi in questo momento, tolgo qualsiasi dubbio, il titolo è completamente slegato dall'andamento sportivo e dall'andamento economico del bilancio della Juve.
E questa è l'equazione, è la definizione in questo momento dataci da chi è, naturalmente ne ha le competenze per dircelo con altissima credibilità e affidabilità. Ma
adesso,
ho sentito parlare di
certezza quello che sto dicendo, però
no,
scientificamente. Non c'è un motivo per cui salgano così.
No, la spiegazione che ci stai dando, ovviamente,
oggi,
da grande esperto, certo.
Il valore in questo momento, parliamo di 1.842 milioni, cioè siamo a 2 miliardi di valore.
Ieri ho parlato con un azionista Juventus, non svelo naturalmente l'identità, ma un tifosissimo come lei, Brancozzi, e mi dice, mi parlava di Tether, vorrei tornare un po' lì, perché sono loro che hanno un po' rastrellato per il bene della Juventus. Intanto sono saliti, quindi potrebbero essere ancora loro, eccetera. Non si spiegava il motivo, ma del fatto, ma perché ne prendono così tanto che poi tanto non hanno diritto di voto equivalente alle azioni che comprano?
Allora, intanto loro hanno talmente tanti soldi che prendere questi poche lire, euro di euro per loro è come per noi andare a prendere un pacco d'acqua.
Ecco.
Anche meno forse, anche meno.
Due cestelli per salire al primo piano.
Quindi non è che ci devono pensare, oddio, faccio l'investimento sulla Juve o no. Lui è un tifoso juventino sfegatato, tant'è che Miga, Make Juve Great Again l'ha coniato lui. Quello che io credo lui stia facendo intanto di dire vi do una mano, perché comunque avere, come ho spiegato la volta scorsa, un investitore di questo tipo a fianco è sempre una bella notizia, non è mai una cattiva notizia, perché comunque sostenere il corso è una cosa importantissima, e si voglia mettere in mostra e voglia metterci a disposizione della proprietà, credo. Ecco, quindi sai, se tu devi andare ad arrivare a fare un accordo, si inizia prima no, a guardarsi da lontano, poi magari faremo un appuntamento, ci incontreremo, eccetera, eccetera. Quindi questo qui, secondo me, è il primo passo verso questa manifestazione di interesse a essere parte strutturale all'interno della Juventus.
Professor,
questo è quello che penso.
Certo,
io.
Prof. Brancozzi, su Radio Bianconera, la radio ufficiale dei tifosi della Juventus. Ma ti convince questo approccio? Ti convince? Lo chiedo asetticamente.
Ma io mi metto, sai cosa ho fatto?
O sono i tempi moderni?
Mi sono messo nei suoi panni.
Ah, ecco. Okay. Spiegaci.
Intanto Arduino fa parte dei cosiddetti nerds, che ai tempi nostri erano un'offesa, no? Oggi invece è un
bella
complimento
questa.
Perché lui è un genio assoluto, fra l'altro... lo sto seguendo, ha una visione utilissima per l'analisi di scenario futura, ha un'intervista bellissima dove lui descrive il futuro, vi invito a vederla, eccetera eccetera. Quindi lui ha un approccio nuovo.
Preparatevi, perché anche Radio Bianconera vi sta preparando il sorpresone di fino campionato, non vi svelo niente di più, prego.
E quindi ecco, non mi stupisce, è quello che farei io. Ecco, io mi sono fatto la domanda: tu, se fossi fossi al suo posto, cosa faresti? Farei così, piano piano, senza rompere le scatole, senza danneggiare gli interessi altrui, senza
riconoscendo e distinguendo i ruoli anche.
Esatto, lui non sta facendo niente di male, niente che soprattutto danneggi qualcuno.
Questo anzi, è, stiamo vedendo il risultato economico.
Non danneggia nessuno, ok? Quindi non Questa operazione
lo apprezzi, questa modalità la apprezzi.
Ma questo tuo amico che hai intervistato, lui sta avendo un vantaggio, perché se non ci fosse stato altrui,
sì,
le azioni adesso verrebbero...
Infatti dice, io non le cedo le mie azioni, e ne ha diverse.
La metà. Adesso uno che dice, c'è uno che sta comprando, uno non lo vende più, capisci?
Certo,
e quindi
certo.
Questo è un altro
Senti,
ti
complico il ragionamento che abbiamo fatto finora. Tu hai detto, nei suoi panni avrei fatto così. Ti complico il problema, perché qui hai fatto il prof, adesso lo faccio io il prof, e tu fai l'allievo che ti presenti all'esame. E nei panni
io
di John Elkann...
Faccio sempre l'allievo. Cerco di capire qualcosa che non so.
Senti, nei panni di John Elkann, mettiti nei panni di John Elkann, vedi quel movimento lì, quell'approccio lì, cosa pensi? L'azionista di maggioranza.
Mi metterei a valutare i pro e i contro.
Mi ne dici uno e uno, se è facile individuarli?
Condividere il rischio, condividere le scelte, essere forti, perché poi a questi livelli è possibile fare degli accordi blindati, si possono fare quello che tecnicamente si chiamano le joint venture, no? Quindi si gestisce insieme una cosa, però contando uguale, eccetera, eccetera. Lui già l'ha fatto con Peugeot, l'ha fatto con Stellantis, quindi è uno che è abituato a collaborare. Viene dalla scuola di Marchionne della collaborazione, ne ha fatta proprio l'arma vincente dell'epoca di Marchionne. Quindi io sono sicuro che loro staranno facendo quello che tecnicamente si chiama analysis SWOT, no? I punti di forza, punti di debolezza, minacce e opportunità. Quindi fanno uno scenario, fanno delle congetture e dicono, se lo mettiamo dentro, che succede? Succederà di vantaggio questo, di minaccia quest'altro, eccetera, eccetera. Però a quei livelli lì, scordatevi che si ragioni come potrebbe ragionare io nella mia piccola azienda, no, ma non me ne frega niente, lo mandiamo a quel paese, eccetera, eccetera. Cioè lì si valuta tutto prima di fare una scelta, cioè parliamo di livelli alti.
Assolutamente, interessante. Andiamo negli spogliatoi, Simone Brancozzi, allenatore sabato contro la Lazio. Non c'è Cambiaso, non c'è Yıldız, come me li rimetti in campo i ragazzi?
Intanto hai visto che ho giocato a 4, ce l'ho azzeccato l'altro giorno, quindi... Con gli esterni, ti ricordi, mi hai detto come si sarebbe messo in difesa, eccetera.
Sì, c'era uno che scalava, però rimanevano... Certo.
A 4 uno solo sale. Sale uno solo, quindi non sale ormai il doppio laterale, capito?
Sì.
Allora, sabato giocano due squadre che hanno la stessa filosofia. Pressing ultraoffensivo sulla riconquista della palla. Quindi sono una partita uno contro uno. Quindi prendiamo ognuno un uomo, un punto di riferimento, e poi andiamo a duellare. Sarà una partita fatta di duelli. Vincerà chi ha più voglia di vincere. Ci vorrà. Ieri sera io ho visto uno spettacolo sulla tecnica del Barcellona. Ho visto una cosa, un livello altissimo di tecnica. Non so se l'avete visto. Sì. La palla rimane incollata ai piedi di tutti i giocatori.
Sì.
La differenza di quel tipo di gioco, non, tanti leggo oggi, ma quelli stoppano la palla. La gravità, voi riguardatevi, la palla è incollata sul primo controllo, la palla si incolla al piede.
Ne parlavo con un tecnico l'altro giorno, un mister settori giovanili legati al mondo Juve. Mi diceva: sì, il problema in Italia è che per lui, adesso cerco di ricordare perché era un fuori onda la percentuale. 20%, il problema in Italia è che si dedica alla tecnica solo il 20%,
niente,
e l'80%
niente,
alla
niente,
tattica.
Ma Del Piero ogni volta che parla di tecnica, parliamo di Del Piero,
sì,
dice il primo controllo è quello che fa la differenza. Se tu guardi l'origine di tutti i mali su una giocata è il primo controllo. Il Barcellona nel mondo ha il primo controllo che è pazzesco, la palla si incolla al piede, voi andate,
è un marchio di fabbrica il primo controllo,
e la palla viaggia velocissimo, cioè il passaggio è forte addosso all'uomo, capito? Quando fanno l'1-2 magari lo danno in profondità, ma addosso all'uomo la palla si incolla, poi si incolla e loro si girano e ti puntano, quindi diventa difficile, capito? Poi ieri sera l'Inter, bisogna ammetterlo, perché hanno fatto una grossissima partita di, diciamo così, di voglia di vincere. Ecco, sabato a noi servirà la voglia di vincere, perché la partita con la Lazio la vincerà chi ha più voglia di vincere, non chi è più, perché quando tu hai una competizione, un singolare tensione, come si dice, vince chi ha più voglia di vincere, quello che è svogliato non vince.
Certo. Senti, volevo andare proprio sul... Chi prenderà il posto di Cambiasoli? Mettiamo che di giocare nello stesso modo. Cambiaso a sinistra che non c'è. Yıldız non c'è. Forse recuperiamo Vlahovic. Ma... Quindi chi
Savona
mi metti?
No, Savona non è andato male.
E davanti c'era Cambiaso. Lì chi ci metti? McKennie? O sposti Weah a sinistra?
Ma ci può mettere McKennie, ci può mettere Weah. Non so se giochi... Vlahovic che sai? Che notizia dai? Non ci sarà?
Kube Miners ha un fastidio che è meglio evitarlo. Vlahovic dovrebbe essere aggregato dopo non aver stretto i denti.
Quindi giocheremo con una punta sicuro.
Sì, io penso ancora con l'Umanie, se vuoi sapere la mia.
Giocheremo con una punta sicuro con l'altro che gli gira attorno. Non lo so, Savona sta facendo bene. Io adesso non so, penso che più o meno... Purtroppo siamo pochi adesso in roster,
siamo
quindi
pochi,
è pure
esatto. Facile
azzeccarlo. Non è che... Ma questa è quella la storia di Moggi, no? Quando Moggi diceva agli arbitri, non è che lui è perché ci aveva telefonate strane, è perché... Le combinazioni portavano per forza ad avere quell'arbitro, poi dopo è stata romanzata questa cosa qui, era una scelta obbligata, quindi...
Certo.
Ieri sera siamo stati in Salento, grande successo. Con
ecco,
la
volevo
Bianconera.
Chiederti, io ho sentito l'avvocato
Roma,
Durante...
Grande successo, stiamo lavorando molto, non lasciamo soli i tifosi juventini, quel che è possibile fare lo faremo senza lasciare nulla di intentato con le nostre domande. Abbiamo bisogno di sostegno, quindi andate sul nostro sito Fondazione JB e per favore sosteneteci.
Assolutamente. Senti, so che è andata molto bene, salutiamo anche l'avvocato Durante che è in viaggio, sta rientrando con tutto lo staff ieri sera in Puglia, la sera prima, in quel di Roma insieme al nostro Alessandro Santarelli.
Ci siamo andati il 5 maggio a Roma.
5 maggio, sì.
Che non è una a caso, un posto a caso.
Ah, cosa è successo il 5 maggio?
Ah beh, non lo so, dimmelo tu.
mamma mia, quante lacrime ci sono ancora in giro. Va bene, ma al di là di questo, ti volevo chiedere una cosa. Avevo sentito la fondazione, Simone Brancozzi ne fa anche parte, e testimonia con noi in questa fascia oraria, altri intervengono in altre fasce orarie. Il tifoso bianconero si chiede come avete recepito... No, la squalifica di una giornata come fondazione, non dico come juventini, come interisti, la fondazione che sente, che mette in parallelo i casi Inter, i casi Juventus, i rapporti con le tifose, con le tifoserie organizzate, eccetera, vedere che finisca, posso definirla, con
una giornata
di squalifica?
Cioè... noi non abbiamo le carte, no? sappiamo quello che sanno gli altri. Il nostro team legale sta valutando di fare azioni.
Ecco,
sempre,
raccontami bene questo perché ce lo chiedono tutti i giorni e io non mi espongo.
Senza accusare nessuno, facendo le domande, chiedendo spiegazioni, eccetera, eccetera. Però qui il dato è che noi, lo ricordo a tutti, per Orsolini, per Dragusin e per Mandragola, quindi per una plusvalenza che poi si è rivelata reale, perché questi giocatori sono addirittura rivalutati rispetto a quel prezzo, quindi la plusvalenza non c'è stata. Il valore della plusvalenza a noi imputata erano 20 milioni, che è il 4% del fatturato di quegli anni. Ora, un CTU che fa una perizia aziendale, quando una valutazione oscilla più 5 e meno 5, al giudice dice che non c'è sopravvalutazione o sottovalutazione. Quindi tecnicamente non c'è stato un falso in bilancio, ok? Nemmeno una condotta sleale, che è quella che c'è stata. Quindi per 20 milioni ci hanno tolto i punti che ci hanno tolto, ma ci hanno fatto perdere 100 milioni che ci stanno ancora pesando. Qui per rapporti con la curva, eccetera, perché poi uno che patteggia dice che è vero, non è che dice che non è vero. Sono stati squalificati per una giornata. Adesso dico a tutti, tutti quanti, l'uomo della strada può capire benissimo quanto siamo noi sorpresi, per non usare altro, di questo doppio binario, di questa doppia cosa. Quindi, però, lungi da noi da fare le azioni, faremo le cose che ci permette di fare l'ordinamento, ma sicuramente le faremo.
Bene, così abbiamo anche spiegato col professor Brancozzi, Simone Brancozzi di Identità Bianconera, qual è la procedura. Non è che Identità Bianconera c'è un problema, partono, si armano e vanno, pongono dei quesiti, raccolgono le carte, studiano.
si possono fare delle proteste, ma alla fine non lascia il tempo che trova. Bisogna studiare.
Bisogna studiare.
Noi facciamo sempre quello, studiamo e facciamo domande.
Esatto.
Studiamo e facciamo domande.
E chi deve naturalmente darle, deve darle.
Rispondere. Poi deve rispondere. Non risponde. Adesso è un anno che le facciamo, non è tanto tempo, eh? È un anno che abbiamo iniziato a fare.
Sembra
domande.
Che, ma sono nati un anno fa, assolutamente.
Sì, no, sono 2 anni, però che facciamo le domande è un anno.
È un anno. Diciamo che qualche risposta è anche già arrivata, eh? Anche qualche scusa.
Sì, qualche risposta è arrivata, qualcun'altra no, qualcun'altra la sollecitiamo, ma diciamo così, dei missili, di qualche sommergibile in giro ce l'abbiamo.
Qualche sommergibile addirittura, questo non lo sapevo, ne parleremo la prossima settimana con il professor Brancozzi, grazie e alla prossima, prof. allievo Brancozzi.
Ecco, volevo dire che noi stiamo preparando la denuncia a Chinè per la bestemmia di Locatelli. L'abbiamo fatto per la bestemmia di Lautaro, l'abbiamo fatto per la bestemmia di Bisek e la faremo anche per quella di Locatelli, perché Locatelli sabato a Bologna ha bestemmiato. Siccome il nostro capitano e siccome la nostra finalità è quello di ripulire il tifo e ripulire il calcio, anche se è il capitano della Juventus, noi faremo la denuncia a Chinè.
Con questo mi stai spiazzando, nel senso non lo vedevo come argomento, ci confermi che quindi avanzerete questa richiesta anche nei confronti del...
Io per quel che conto ho chiesto di farla.
Ho capito.
Poi, sai, lì c'è un team di legali, eccetera, però so che la faranno.
Vedete come opera e questo ci fa piacere perché ci hai descritto in tempo reale...
Ma guarda, le cose stanno arrivando, i risarcimenti delle mediazioni, perché tutti quelli che offendono la Juventus, i Juventini, sì, eccetera, eccetera, gli scrivono una letterina e arriva la mediazione. E quindi adesso, per esempio, c'è un tifoso dell'Inter, in questo caso, ci ha detto che vuole transare, quindi lo inviteremo e faremo pagare a lui la cena quando saremo a Cesena e ci saranno altri tifosi. Quindi vedi, noi non abbiamo velleità di vendetta, capito? Ma vogliamo
calare.
Vogliamo puntare l'attenzione sul fatto che il calcio deve ritornare quello
essere
dei
trattato in un altro
quello
modo.
Quello dei bar.
Quello dei bar. Parola di Simone Brancozzi, Identità Bianconera. Grazie, prof. Alla prossima settimana.
Ricordo il sito fondazionejb.com.
Sì, ormai l'hanno imparato a memoria. Grazie. Alla prossima.